Il nemico non ha un'identità precisa, anzi spesso non ha nemmeno nome e cognome e quindi può essere incarnato da categorie generiche e nebulose tipo gli immigrati, gli islamici, i mercati, i bonisti, il gender, i turbocapitalisti, gli anarco-insurrezionalisti o le femministe. Questo permette di nominare come nemico praticamente chiunque, anche chi non ha la minima idea della tua esistenza.
Tanti nemici da nominare, combattere, forse addirittura menare. Questo estratto è derivato da una specie di manuale intitolato Istruzioni per diventare fascisti, Einaudi Editore, pubblicato di recente. Saluto la sua autrice, benvenuta alla Rete 2, Michela Murgia.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, Michela Murgia. Questo libro, si può dire anche libretto, non in senso denigratorio, ma proprio perché si parla di istruzioni. Due sensi su tutti in queste istruzioni: senso civico e senso dell'umorismo.
La trovo una sintesi davvero opportuna, anche perché il senso dell'umorismo, come diceva Chesterton, è il senso delle proporzioni, che è sempre un antidoto potente verso il fascismo. Il pezzo che avete letto, questo sui nemici, fa un po' il verso allo slogan di Mussolini, che diceva molti nemici, molto onore. I nemici sono fondamentali per il fascismo. Nel caso dell'Italia, in questo momento direi che molti nemici, molti voti, perché gran parte del consenso viene costruito sulla paura di un altro, su una xenofobia molto spesso, ma ancora più spesso sulla costruzione di categorie di nemici che molte volte nemmeno esistono, come nel caso del gender, per esempio.
Immagino che questo libro, però, che queste istruzioni le siano anche costata fatica, cioè non le ha scritte col sorriso. La situazione proprio attuale, che immagino sia tra le fonti, no? Che l'hanno spinta a scrivere, insomma, il mood, l'umore non era proprio dei più allegri.
È un'intuizione esatta, anche perché il registro del libro è sarcastico, è antifrastico, quindi è un libro, la risata che viene fuori nel leggerlo è la stessa che avevo io nello scriverlo, cioè la risata degli animali minacciati che tirano fuori i denti per far vedere che sono in grado di difendersi, quindi non sempre chi mostra i denti sta sorridendo, e questo sicuramente è il caso. E devo dire che nello scriverlo ho dovuto scavare anche in quelli che sono i miei pregiudizi, perché non è tanto il fascismo in sé che è interessante da studiare, ma quanto, parafrasando proprio Gaber, il fascismo in me, in quante persone che sono ideologicamente antifasciste ma metodologicamente già si avvicinano al populismo, si avvicinano al cosiddetto sovranismo, posizioni nazionaliste. Cioè il fascismo è fatto di tante cose, ha dei contorni magmatici, e questo è stato nella storia anche il vantaggio che gli ha consentito una sopravvivenza latente fino al momento in cui appunto potrà riemergere in tutta completezza.
E poi è qualcosa, un'entità molto paziente, sentiamo.
Il fascismo sa aspettare, è come un herpes, gli organismi primari sono sempre quelli da cui si impara di più, che può resistere interi decenni nel midollo della democrazia, facendo credere di essere scomparso, salvo saltare fuori più virale che mai al primo prevedibile indebolimento del suo sistema immunitario.
Abbiamo sentito qua, anche qui, si può sorridere, allo stesso tempo ci si può un po' spaventare da questa immagine. Io tengo in mano proprio in questo momento davanti a me un altro libricino, libretto prezioso dedicato al fascismo. Forse Michela Murgia sa già di cosa sto parlando, Il fascismo eterno di Umberto Eco. Ieri abbiamo parlato della sua antologia, è appena uscita un'antologia dedicata ai suoi testi sulla televisione. Questo libro, pubblicato dalla Nave di Teseo, è estratto da una serie, 5 scritti morali usciti nel 97. Adesso lei, Michela Murgia, nel 2018, di nuovo delle istruzioni per diventare fascisti e allo stesso tempo per svegliarci e difenderci.
Quanto manca Umberto Eco, rileggendo quelle parole che lui pronunciò alla Columbia University nel 95 in una conferenza. Si intravedono in controluce i contorni della realtà contemporanea. Umberto Eco, a proposito dell'urfascismo, dice una cosa importantissima, dice che non è un'ideologia, non è un'ideologia, è una retorica, e quindi le sue matrici vanno ricercate nel linguaggio, non nel pensiero. E questa è un'intuizione fenomenale che non è stata colta. In Italia è pieno di storici che non fanno altro che ripetere tutti i giorni che il fascismo è finito e non lo si può rievocare. In realtà Eco aveva capito molto bene che il fascismo era un metodo, non era un'idea, e che poteva insinuarsi dappertutto, anche appunto dove dovrebbero esserci gli anticorpi per resistere all'idea del nazifascismo, non ci sono quelli per resistere al metodo fascista. Quando il libro è uscito, devo dire che mi sono sentita particolarmente confortata, da un lato perché queste cose erano già state pensate e scritte, dall'altro perché pensarle e scriverle non è bastato perché non avvenissero.
Senza voler, c'è questo verbo, no, preso dall'inglese, spoilerare, senza voler rovinare la sorpresa ai futuri lettori e lettrici del suo libro, a me piacerebbe poter un attimo così dare un'idea. Alla fine del libro c'è un fascistometro, c'è una sorta di test. Possiamo dire due cose su questa trovata, su questa intuizione?
Sì, ha fatto molto discutere, mi ha fruttato anche una segnalazione, un tweet del ministro degli interni italiano Matteo Salvini, che ha ritenuto di essere attaccato da quelle pagine, non sbagliando peraltro, credo che abbia intuito bene. E, si tratta di un test che ho costruito sul modello del test dell'alcolismo, cioè quando uno fa un test dell'alcolismo per capire qual è, non il suo grado alcolemico, quello appunto è un test che si fa quando esci dai bar, ma il test sull'alcolismo serve per capire se hai dei problemi di dipendenza, ed è un test a domande esattamente come quello, in cui si dà per scontato che gli astemi non lo facciano, cioè chi astema non lo fa quel test lì serve a dire che comunque anche un consumatore minimo è qualcuno che ha dei rapporti con l'alcol, si tratta solo di stabilire qual è la quantità di rischio. Ecco, quel test è costruito nella stessa maniera, sono 65 frasi che negli ultimi 20 anni in Italia sono state pronunciate da politici, esponenti di varie formazioni, da tutto l'arco istituzionale, non la destra ma anche il centro-sinistra, senza distinzioni ideologiche, e si trattava di indicare non le frasi con cui eri d'accordo, ma quelle che ti sembravano di buon senso, perché il fascismo si presenta sempre come la politica del buon senso, una politica del fare giusto, del fare necessario. E devo dire che ho avuto delle reazioni talvolta surreali, naturalmente hanno scritto violentemente gli aderenti a formazioni neofasciste, che si sono lamentati del fatto che il test non funzionasse perché magari gli dava fascisti solo al 47%, mentre invece loro pretendevano di esserlo di più e rivendicavano di esserlo di più. Ci sono state invece persone di chiara fede democratica che dicevano: come è possibile che mi dica che sono un protofascista? Perché quelle frasi lì, quel test va fatto tutti i giorni e tutti i giorni deve dare zero, perché se un giorno tu pensi una di quelle frasi, il giorno dopo ne pensi due, il terzo giorno le pronunci ad alta voce, il quarto giorno magari le voti, e bisogna scegliere tutti i giorni di essere antifascisti.
Pur essendo un sistema di governo fondato sul contrasto di posizioni, la democrazia si ostina a rifiutare la violenza come modalità politica, che è l'equivalente del cercare di allevare tarantole nutrendole con la verdura.
Mi viene da sorridere, io mi congedo così con Michela Murgia, la ringrazio di essere stata con noi alla Rete 2, lo ricordo, autrice di Istruzioni per diventare fascisti e Einaudi editore, grazie.
Vi ringrazio io.